Allora, nella notte tra l'1 e il 2 novembre, tra l'1 e il 2 novembre 1975, Pasolini perdeva la vita in modo violento sulla spiaggia di Ostia. Alphaville questa settimana gli dedica il suo dossier e anche noi di K vogliamo partecipare a questo ricordo ritornando al 20° anniversario della sua morte. Infatti, tra il maggio e il giugno del 95, i Blonde Redhead, storico gruppo indie rock, ritornarono in studio per incidere un disco, il loro secondo album di grande impatto dal titolo La mia vita violenta. La citazione pasoliniana, il titolo del romanzo del 1959, finalista del premio Strega, esprime tutta l'attenzione della band newyorkese formata dai gemelli italiani Amedeo e Simone Pace, della giapponese Katsu Makino, per i contenuti dell'intellettuale italiano, soprattutto cinematografici. E questo anche perché il termine libertà è quello che maggiormente calza questa band originale, difficilmente incasellabile dal punto di vista stilistico e sonoro. Allora, noi vogliamo parlarne con Rossano Lomele, direttore della rivista Rumore, che è già in collegamento con noi ed è spesso nostro ospite. Ben ritrovato, Rossano Lomele.
Grazie intanto come sempre per l'invito e un buon ascolto a tutti quelli che stanno appunto ascoltando.
che ci stanno seguendo. E la rivista Rumore ha posato la sua attenzione più volte sui Blonde Redhead, questo lo dobbiamo dire, quindi è proprio per questo che vogliamo chiedere a Rossano Lomele. Allora, partiamo da qui. Noi vorremmo ritornare oggi a 50 anni dalla scomparsa di Pierpaolo Pasolini e a 30 dall'uscita di questo album La mia vita violenta. E in che modo torniamo a questo? In che modo possiamo tornare ad ascoltare questo storico disco?
Allora, è una storia incredibilmente affascinante quella che hai cominciato già un po' a raccontare. Mi riferisco soprattutto ai Blonde Redhead e al loro disco, nel senso che, caspita, intanto sono passati già 30 anni e caspita, stiamo parlando di una storia che è piuttosto inverosimile se la andiamo a raccontare nei dettagli, perché è la vicenda essenzialmente di tre ragazzi, poi c'è stato un periodo iniziale in cui erano di più, ma fondamentalmente tre ragazzi, due sono due gemelli italiani, Simone e Amedeo Pace, e la terza persona è una ragazza giapponese che si chiama Kazu Makino, e da molto tempo la formazione è composta da loro tre. E loro due hanno la particolarità di essere due, all'epoca, di essere due ragazzi milanesi, direi di buona famiglia, che per seguire il loro sogno musicale si erano trasferiti a New York, direi a cavallo fra i 20 e i 30 anni, e lì hanno cominciato a fare musica. Oggi ovviamente è più facile per noi ascoltare storie di expat o di persone che vanno via, soprattutto per lavori tra virgolette più tradizionali, ma all'epoca l'idea di espatriare e poi tra virgolette farcela, perché loro ce l'hanno fatta alla grande, perché sono stati e sono un grandissimo gruppo, era una roba abbastanza fuori dal mondo, quindi la loro vita lì era una vita molto, molto cittadina, molto newyorkese, nella New York dell'epoca che era molto diversa da quella capitalista di oggi, e ci hanno provato e hanno cominciato a fare un genere musicale che anche qui, per chi studia le cose della popular music e del rock, era un genere molto difficile, perché quelli erano gli anni in cui fondamentalmente il polo centrale nell'ambito della musica rock era da un'altra parte, stava a Seattle, quindi quasi in Canada, in punta nella parte nord-ovest degli Stati Uniti. Certo, New York rimane ovviamente, all'epoca era il punto nevralgico, poi è diventato Los Angeles della discografia, ma loro facevano una musica molto strana e mi verrebbe da dire profondamente newyorkese, nel senso che riascoltando proprio le prime cose loro in questi giorni, il debito nei confronti di un gruppo di New York che insomma sicuramente i nostri ascoltatori conoscono, che si chiamava, poi non si capisce se esistano ancora o meno, Sonic Youth, Gioventù Sonica, è un debito totale. Erano molto amici e di fatto loro erano una versione più piccola, più giovane, emergente dei Sonic Youth, con tanti riferimenti a un'altra grande band newyorkese storica che sono i Velvet Underground, la band che fu di Lou Reed e di John Cale, insomma. E loro nacquero in quel contesto facendo una musica molto, molto difficile, che di fatto all'epoca non aveva sbocchi.
Allora, noi appunto parlavamo di La mia vita ideale, una copertina, quella di questo album, iconica, una corrida per bambini all'interno, un'altrettanto rappresentativa fotografia, no, di questi tre musicisti di cui ci dicevi, che ci riporta la loro attenzione per il cinema pasoliniano e all'uso che faceva della musica. È così?
Allora, un po' è così e un po' però vorrei anche smitizzare la cosa, nel senso che soprattutto i due gemelli, ma anche Cazzù, sono molto intellettuali, sono molto newyorkesizzati, quindi sono molto legati al cinema colto novecentesco, alla letteratura, hanno molta della loro musica è puramente strumentale, quando non è, diciamo, gridata, urlata o accarezzata, e quindi è molto cinematografica. Ma un piccolo aneddoto che magari i fan più sfegatati conoscono, non tutti, è legato anche al di là della passione, insomma, per l'opera di Pasolini. Tra l'altro è buffo che in realtà e tutto torna, no? 50 anni, 30 anni tondi, 75-95, la storia del titolo originale di questo disco, che è impercettibilmente diverso dal libro di Pasolini, è legata a una vacanza in Italia di Kazuma Kino, benché sia giapponese, la cantante del gruppo, l'unica ragazza del gruppo, ama molto l'Italia e ci viene molto spesso. All'epoca aveva fatto una vacanza a Capri e, come raccontano loro stessi, era tornata da Capri con due collanine, con due piastrine che sopra avevano quella scritta che aveva regalato i due gemelli a Medeo e Simone. Quindi, fra le varie cose, questa cosa, oltre alla passione pasoliniana, ha stabilito, a quel punto definitivamente, che per un piccolo spostamento il titolo del disco sarebbe stato quello.
Tra l'altro, prima dicevi tutto torna, anche questa puntata in qualche modo, perché noi abbiamo aperto oggi parlando di New York, parlando però di Donald Mondaini, candidato a sindaco di New York, e dunque della città oggi. Dicevamo, la New York di oggi non è quella di allora, e quindi abbiamo iniziato anche il nostro consiglio di oggi di K con un salto nel passato. Ma è vero anche che il 24 ottobre è uscito il nuovo disco dei Blonde Redhead, The Shadow of the Guest, che vede la partecipazione del Brooklyn Youth Chorus. E hai avuto modo già di ascoltarlo, Rossano?
Sì, l'ho ascoltato, bello, solido. Loro, diciamo, che nel frattempo si sono, lo dico nel migliore dei modi, completamente istituzionalizzati. Va detto che loro magari un pochino di polvere si è posata su di loro, non tanto per la qualità artistica, che sempre è elevata. Una cosa che va specificato è che loro sono dei musicisti mostruosi, tecnicamente sono mostruosi veramente, ma quanto il fatto che è da tanti anni che fanno dischi tutti belli, nel frattempo arrivano quelli un po' più giovani, e quindi però hanno un trademark molto riconoscibile, anche se poi il vero successo, tra virgolette, commerciale di critica è arrivato un po' di anni dopo La mia vita violenta, ma è arrivato verso la fine degli anni 90. Quindi continuano a produrre cose molto sempre sofisticate, mi verrebbe da dire molto newyorkesi, al netto del fatto che oggi parliamo di elegantissimi, precisi, distinti, piacevolissimi, coltissimi signori che hanno ampiamente superato i 60 anni e quindi sono sempre molto belli nel loro capello grigio, nella loro magrezza, nel loro parlare in modo forbito, però chiaramente vuol dire che a questo punto è più di 30 anni che fanno musica, e ragion per cui è ovvio che
un questa po' di polvere ci sta
sempre. Ma no, diciamo istituzionalizzazione.
Comunque, dicevamo, allora, elegantissimi signori, tecnicamente mostruosi, in chiusura possiamo dire che la libertà espressiva sia ancora il loro motto artistico anche in questo ultimo lavoro.
Ma totalmente. è una band composta di italiani molto poco italiani, perché non sono persone che hanno mai cercato una scorciatoia nella vita, hanno sempre fatto di testa loro, con etichette fantastiche, quello che volevano, suonato direi senza compromessi dal vivo e in studio, proprio all'insegna della libertà. E loro, la loro musica sì è chiaramente rock, ma ha sicuramente una grande ispirazione, oltre che newyorkese, direi anche jazz, proprio nella visione sperimentale, nel lasciarsi andare. Per cui di questo si può essere certi, è un gruppo che non ha mai veramente fatto un passo indietro, non ha mai fatto compromessi, direi, dal punto di vista artistico, ma non solo, credo anche proprio di carriera ed esistenziale.
Rossano Romeli, come sempre è stato un grandissimo piacere averti nostro ospite, e noi adesso ci ascoltiamo La mia vita violenta dei Blonde Redhead. Grazie per essere stato con noi.
Grazie ancora.
A presto.